Giovanni Paolo, primo incontro, prima ora.
Dette dal profeta stesso, così dice il Signore, oracolo. Quindi è molto importante, il profeta mostra fin dall'inizio che la sua autorità non se l'è data lui, ma è una vocazione che viene da Dio. E questo lo vediamo anche al di fuori dei libri dei grandi profeti, lo vediamo nelle vocazioni, per esempio Mosè, capitoli 3 e 4 del libro dell'Esodo, e lo vediamo anche nel Nuovo Testamento, la vocazione di Maria, la vocazione dei discepoli, eccetera. Però per i libri profetici è molto importante. Ora il lettore vede che fin dall'inizio non c'è in Isaia, ma secondo voi c'è il racconto della adesso non voglio procedere facendo domande perché diventa forse più lungo, ma il racconto della vocazione di Isaia esiste nel libro di Isaia? Non lo sapete. Esiste al capitolo sesto. Al capitolo sesto abbiamo il racconto della sua vocazione. Ci sono degli esegeti che vorrebbero che questo non fosse un racconto di vocazione, ma semplicemente una conferma della sua vocazione dal momento che comincia a parlare 5 capitoli prima. Ma è molto difficile pensare a una cosa del genere, perché serve la conferma di qualcosa che non c'è, cioè di qualcosa che non viene raccontato. No, è la vocazione del profeta, chiaramente la vocazione del profeta, ma il libro è disposto diversamente. Al capitolo 6, come vedete, c'è un racconto in prima persona. Nell'anno in cui morì il re Uzia, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato, i lembi del suo manto riempivano il tempio, sopra di lui stavano i serafini, ognuno aveva 6 ali, con 2 si copriva la faccia, con 2 si copriva i piedi, con 2 volava, proclamavano l'uno all'altro dicendo: santo, santo, santo il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Vibravano gli stipiti delle porte a risuonare di quella voce, mentre il tempio si riempiva di fumo, e io dissi: oimè, io sono perduto, eccetera. E poi c'è una, leggiamo questi versetti: oimè, sono perduto, perché sono un uomo dalle labbra impure, e in mezzo a un popolo delle labbra impure io abito, eppure i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Allora uno dei serafini volò verso di me, teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le mole dall'altare, e gli mi toccò la bocca e disse: ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua colpa, il tuo peccato è espiato. Poi udì la voce del Signore che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? E io risposi: eccomi, manda me. E gli disse: va e riferisce a questo popolo, eccetera. La vocazione di Isaia. Un'altra caratteristica del libro, se noi lo sfogliassimo, e lo sfogliamo tutto, è che è la presenza ai capitoli 36, 37, 38 e 39, che vi invito ad andare a vedere, anche materialmente, a sfogliare il testo. Dal 36 al 39 c'è un racconto storico del tutto parallelo a quello che troviamo nel secondo libro dei Re, dal capitolo 18 al 20. È un racconto parallelo a quello che c'è nel libro dei Re. Sono i capitoli, ripeto, dal 36 al 39. Vedete che qui, anche visivamente, normalmente le Bibbie sono così, non so se le vostre Bibbie sono le stesse, anche visivamente noi vediamo che cessa la poesia, perché non la scrivono in poesia, non sono testi poetici e profetici, ma sono racconti. Qui, capitolo 36, anche normalmente le Bibbie mostrano che è prosa, è un racconto. Cosa contiene? Contiene il racconto dell'invasione del re degli Assiri. Siamo, ecco un altro suggerimento che posso dare, nelle Bibbie spesso, Bibbia di Gerusalemme senz'altro e altre, in fondo da qualche parte ci sono sono delle tavole cronologiche. Quindi dare uno sguardo anche a quello è utile, vedere il tempo in cui c'è Isaia e il tempo dei re di Giuda e di Israele è importante. Qui siamo comunque nella seconda metà dell'VIII secolo avanti Cristo, quindi diciamo 740 in giù, ecco, si viene naturalmente verso la fine dell'VIII secolo. Ci sono gli eventi della fine del Regno del Nord, Israele, diciamo il popolo di Israele è già diviso in due regni, da dopo Salomone in poi, e c'è la fine, la conquista degli Assiri, la cessazione del Regno del Nord, rimane soltanto il Regno del Sud, il Regno di Giuda. Allora questi testi, come vediamo nel capitolo 36, c'è il racconto dell'invasione di Sennacherib, che è Assiro, c'è il ricorso al profeta Elia, al profeta Isaia, scusate, quindi il ministero di Isaia, che dice sostanzialmente di non aver paura e che non deve temere gli Assiri, non deve cedere, e c'è il racconto del castigo di Sennacherib, cioè del ritiro improvviso degli Assiri da Gerusalemme. Poi c'è il capitolo 38, che è una cosa apparentemente privata, cioè la malattia di Ezechia. Il re è Ezechia qui, il re Ezechia, e la sua guarigione. E poi al capitolo 39 c'è una profezia sempre di Isaia a Ezechia sul futuro, che è una profezia negativa, cioè che adesso c'è stata la liberazione dagli Assiri, ma poi Giuda finirà, anche Giuda, non so, il Regno del Nord, per opera dei babilonesi, di cui ancora non si è parlato, anche in questi capitoli, è presentato come una profezia del futuro. Non al tempo di Ezechia questo avverrà, glielo dice, ma dopo. Ecco, questo è ciò che contengono questi capitoli. Se noi dobbiamo, questi capitoli, come vedete, sono intitolati dalla Bibbia di Gerusalemme, mi pare ancora la nuova versione, la stessa. Io ho davanti la Bibbia di Gerusalemme, altre Bibbie forse mettono i titoli diversi. Appendici, non so le vostre Bibbie cosa mettono, sono appendici, così secondo la Bibbia di Gerusalemme, capitolo 36 e seguenti. E dovremmo chiederci, ma perché a metà del libro del profetico di Isaia ci sono questi capitoli cosiddetti appendici, proprio a metà, tra l'altro in gran parte paralleli, completamente paralleli a una serie di capitoli del secondo libro dei Re, cioè ci sono già scritti, perché qui in mezzo ci sono questi capitoli? Questo è un punto interrogativo non trascurabile per capire e interpretare in generale il libro di Isaia, come vedremo. Prima di affrontare questo, consideriamo che esiste un altro racconto regale, cioè che tratta dei re, qui siamo Ezechia, esiste in Isaia un altro racconto che è il capitolo settimo. Al capitolo settimo del libro, cioè dopo il racconto della vocazione, c'è un altro racconto regale che ha a che fare col re di Giuda, in questo caso il re. È il re precedente a Ezechia, che si chiama Acaz. E i due racconti hanno molti punti paralleli, ma adesso non possiamo dilungarci in questo. Il capitolo settimo, credo che conosciamo molto di più il contenuto del capitolo settimo, almeno una parte di questo contenuto, perché c'è dentro anche la profezia sulla Vergine che partorirà. Quindi guardatelo un attimo, il capitolo 7 dei giorni di Acaz, figlio di Jotam, figlio di Ozia, re di Giuda, c'è una coalizione, Siro e Efraim, c'è il Regno del Nord, che dice che non deve temere. Poi c'è Acaz che naturalmente non ha fede sufficiente, e in questo contesto c'è anche, come vedete al versetto 15-14, pertanto il Signore stesso vi darà un segno, ecco la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà, che chiamerà Emanuele, eccetera. Noi conosciamo molto bene questo passo perché è citato dal Vangelo di Matteo, però il contesto è la profezia, appunto il ministero di Isaia riguardo all'assalto, diciamo, del Regno del Nord e degli Aramei. C'è una profezia che accompagna il capitolo 7, un po' più avanti, che leggiamo il capitolo 10, versetti dal 24 al 27. Pertanto, così dice il Signore, Dio degli eserciti, popolo mio, che abiti in Sion, vedete il tema è sempre il medesimo, non temere l'Assiria che ti percuote con la verga e alzi il bastone contro di te, come già fece l'Egitto, perché ancora un poco, ben poco, e il mio sdegno avrà fine, il mio sdegno verso di te. La mia ira li annienterà. Contro la Siria il Signore degli eserciti agiterà il flagello, come quando colpì Madian alla roccia di Oreb, alzerà la sua verga sul mare, come fece con l'Egitto. Leggiamo anche il versetto 27, in quel giorno sarà tolto il suo fardello dalla tua spalla e il suo giogo cesserà di pesare sul tuo collo. Questo oracolo che segue l'annunzio dell'invasione assira, alla fine del racconto su Acaz, e gli promette la liberazione degli assiri, è realizzato nel racconto di Ezechia. Quando cioè, questo è l'interrogativo, quando questa profezia di Isaia riguardo alla paura degli assiri, quando si realizza? Si realizza al tempo non di Acaz, ma successivamente al tempo di Ezechia, di fatto concretamente nei racconti che abbiamo prima guardato, dal capitolo 36 al 39. È là che viene raccontato come questa profezia si è realizzata. Abbiamo notato però che al capitolo 39, che adesso andiamo a vedere di nuovo, capitolo 39, versetti dal 5 al 7, quella parte storica termina con una nuova profezia, che non riguarda più gli assiri, ma riguarda il futuro. 39, 5, 7. Allora il racconto qual è? È che Ezechia, nella cui vita si è realizzata quella profezia fatta precedentemente ad Acaz, si ammala, poi guarisce, vengono a visitarlo i grandi di allora, cioè delle nazioni, lui fa vedere a tutti i grandi tesori, si esalta. E c'è questa profezia del Signore, diciamo dal versetto 3. Allora il profeta Isaia si presentò a re Ezechia e gli domandò: che cosa hanno detto quegli uomini? Da dove sono venuti a te? Ezechia rispose: sono venuti a me da una regione lontana, da Babilonia. Da Babilonia. Quindi soggiunse: che cosa hanno visto nella tua reggia? Ezechia Ezechia rispose: hanno visto quanto si trova nella mia reggia, non c'è nulla nei miei magazzini che io non abbia mostrato loro. Allora Isaia disse a Ezechia: ascolta la parola del Signore degli eserciti. Ecco, verranno giorni nei quali tutto ciò che si trova nella tua reggia e ciò che hanno accumulato i tuoi padri fino ad oggi sarà portato a Babilonia. Non resterà nulla, dice il Signore. Prenderanno i figli che da te saranno usciti e che tu avrai generato per farne eunuchi nella reggia di Babilonia. Ezechia disse a Isaia: buona è la parola del Signore che mi hai riferito. Egli pensava: perlomeno vi saranno pace e stabilità nei miei giorni. Questa è la profezia su Babilonia, di cui non si sa ancora nulla. In realtà, come vedremo, non è che non si sa ancora nulla nel libro, ma comunque è tutto futuro, non è attuale. Questa parte, ecco che arriviamo a dire una parola su questi capitoli, sul significato di questi capitoli a metà del libro. Questi capitoli non sono delle appendici, ma sono in una posizione strategica in tutto il libro. E così si spiega anche che siano stati messi lì, perché non è per caso che sono finiti qui. All'interno di tutta la poesia di Isaia, tutti i testi poetici e profetici, ci sono questi racconti presi praticamente dal secondo libro dei Re. Perché stanno lì? Perché hanno una funzione strategica nel libro. Cioè, da un lato rappresentano il realizzarsi delle profezie fatte sulla Siria, che si sono compiute con Ezechia, e dall'altro sono rivolti in avanti verso le nuove profezie che riguardano Babilonia. Forniscono cioè una base convincente che le predizioni, le profezie del profeta, cioè le predizioni del Signore attraverso il profeta, sono vere e sono da prendersi sul serio, non solo quelle negative, ancora di più quelle positive. Ci sono cioè profezie che si realizzano solo parzialmente. E questa realizzazione parziale deve sostenere la fede nel progetto di Dio molto più ampio, molto più grande, che appartiene alle stesse profezie. Ecco, bisogna fare un passo avanti su questo e parlare di un argomento che è appunto il piano del Signore. C'è una parola in Isaia che torna, molto importante, che possiamo proprio tradurre: il piano, il consiglio. Per chi sa l'ebraico, Ezza, Yaz è il verbo, consigliere, è anche un nome di Dio, consigliere, eh? Lo leggeremo, scusate, adesso lo leggeremo per Natale, consigliere ammirabile. Esattamente, fa parte di questo vocabolario. E forse lo vediamo anche in questo testo, brevemente. Adesso, di cosa abbiamo parlato finora? Del fatto che, almeno abbiamo fatto un esempio, il libro di Isaia così ampio è composto in modo tale da mostrare che le profezie si realizzano solo parzialmente e che questa realizzazione parziale è la prova per la fede nella verità di tutta la profezia, ci troviamo davanti è che il Signore ha progettato tutto, vorrei sottolineare tre volte questo, molto tempo fa, molto tempo prima, torna tante volte in Isaia questo tema. Non l'ho detto tanto tempo fa. Che cosa ha progettato Dio molto tempo prima? Due cose. Ciò che è già accaduto e ciò che accadrà. È la stessa cosa, riassumo che vi ho detto fino adesso, la stessa idea. Dio ha predetto, naturalmente ha dei testimoni, Dio ha dei testimoni che possono testimoniare questo. Chi sono i testimoni? Israele. In Isaia troviamo molto questo. Voi siete i miei testimoni, perché a qualcuno l'ha detto Dio, attraverso i profeti. Cosa ha detto? Ha detto delle cose molto tempo prima. Allora, ha detto delle cose molto tempo prima, cose che si sono già realizzate, alcune. Ma molto tempo prima ha detto anche cose che non si sono ancora realizzate e che sono in più di tutto il progetto di Dio. Il piano del Signore per liberare il suo popolo dagli Assiri, dai Babilonesi, in sostanza questo è il concetto che volevo far passare, è soltanto una parte di un piano molto più ampio del Signore che consiste nella sua guerra. Il Signore è un guerriero e non è la guerra solo contro la Siria. Adesso non spaventatevi se io parlo della guerra, perché Isaia è il libro della pace, non della guerra, perché la guerra di Dio, una parentesi, è la guerra contro la guerra. Spero poi nella seconda e terza di mostrarlo molto bene. Isaia, la guerra di Dio è la guerra contro la guerra. E la fa non naturalmente con la violenza, al contrario. Questo si vedrà, spero che si potrà vedere. Ripeto, questa sera vi chiedo un po' uno sforzo per entrare in questo linguaggio del profeta. Se voi lo leggerete in un modo un po' più ampio, poi credo che ve li troverete. O almeno su alcune cose almeno. Il piano di Dio, che è un grande consigliere di guerra, che più intelligente di lui non c'è nessuno, è una guerra non soltanto contro la Siria, contro Babilonia, non soltanto contro Giuda, Gerusalemme, perché c'è un giudizio anche su di esse, no? Ma contro il mondo intero.
Allora, vedete che
anche i titoli delle Bibbie oracoli sui popoli stranieri, più o meno. Adesso io leggo quello della Bibbia di Gerusalemme, capite? Voi sapete che i titoli sono aggiunti, non fanno parte del testo, eh? Oracoli sui popoli stranieri, poi vedete che andando avanti, capitolo 13, contro Babilonia, subito. Poi, capitolo Babilonia molto lunga, contro l'Assiro, capitolo 14, versetto 24, contro i Filistei, dal versetto 28 del capitolo 14, contro Moab o su Moab, vedete? Capitolo 15 e 16. Contro Damasco e Israele, capitolo 17. Contro l'Etiopia, capitolo 18. Contro l'Egitto, capitolo 19. Ci sono dei testi bellissimi dentro, non c'è solo contro, c'è contro e anche pro, ma non di tutti però. Poi il capitolo 21, non a caso, racconta la caduta di Babilonia. Poi dopo ci sono altri oracoli ancora contro gli arabi, contro su Edom. Poi vedete il capitolo 22, contro Giuda e Gerusalemme, contro la gioia di Gerusalemme, traduce, contro Gerusalemme. Poi ancora capitolo 23, contro Tiro. Poi spesso le Bibbie danno un altro titolo. Quando si arriva al capitolo 24 pensano che è un'altra cosa, la chiamano Apocalisse. Però si parla anche del giudizio. Il giudizio del Signore, capitolo 24, capitolo 25, grande banchetto, 26, inno di ringraziamento, intitolato così, o Salmo, capitolo 27, il ritorno degli Israeli. Dopo dal capitolo 28 si parla di Giuda e Gerusalemme, di Israele e di Giuda, meglio. Ora, tutti questi capitoli, diciamo dal 13 al 27, che funzione hanno?
Ha promesso la redenzione universale.
anche attraverso il giudizio. Poiché hai trasformato la città in un mucchio di sassi. Notate, è la cittadella fortificata in una rovina. È un ringraziamento perché Dio ha distrutto la città fortificata. La fortezza degli stranieri non è più una città. Non si ricostruirà mai più. Per questo ti glorifica un popolo forte, la città di nazioni possenti ti venera, perché tu sei il sostegno al misero, sostegno al povero nella sua angoscia, riparo dalla tempesta, ombra contro il caldo, poiché lo sbuffo dei tiranni è come pioggia che rimbalza sul muro, come arsura in terra arida il clamore degli stranieri. Tu mitighi l'arsura con l'ombra di una nube, l'inno dei tiranni si spegne. La vittoria di Dio, la distruzione della città nemica, vedete, è un linguaggio completamente simbolico, E poi segue il testo che conosciamo di più, ma che è in continuità, vedete, giudizio e salvezza, vedete, il giudizio della città forte che si è elevata in alto, e che ha oppresso il povero e il misero, di cui Dio è il difensore, e che Dio ha distrutto per sempre, non c'è più. E poi preparerà, e quindi naturalmente io non dico questo perché lo do per scontato, dobbiamo abituarci a questo linguaggio. Non vuol dire che Dio ha ammazzato tutti gli uomini, altrimenti non si capirebbe ciò che segue. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli, su questo monte un banchetto di grazia, allora sì, allora tutti i popoli ci sono. È la liberazione dell'umanità dalla schiavitù, dell'orgoglio, dell'idolatria, che si eleva, bisognerebbe fare riferimento qui perché molto probabilmente Isaia l'ha molto presente, si eleva in alto come fu con la Torre di Babele. È il contrario della Torre. Questa riunificazione dell'umanità, che come vedremo poi, io spero nella seconda, ecco per bene nella seconda lezione, è la chiave di tutto il libro di Isaia. Questo recupero di tutta l'umanità è il contrario di quello che avvenne nella dispersione della Torre di Babele, che era l'espressione a sua volta dell'orgoglio dell'uomo. Un'unità fatta sulla base della autoesaltazione dell'uomo, che non può che provocare distruzione, rovina, il dominio dell'uomo sull'uomo, la violenza, eccetera. E quindi il testo che segue, penso lo conosciate, preparare il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo mondo un banchetto di grassi vivanti, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli. E quindi vuol dire che tutti i popoli vedranno, perché uno che ha un velo davanti non può vedere, è cieco, è nell'oscurità. Ma Dio strapperà questo velo e cosa vedranno? Vedranno il volto di Dio. Tutti i popoli vedranno il volto del Signore. E la colpa è distesa su tutte le nazioni, eliminerà la morte per sempre. E poi il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto, eccetera. Bene, ma questo volevo, perché altrimenti questo lo conosciamo, il piano di Dio, dicevo, troviamo. abitavano una terra tenebrosa, una luce rifulse. Quindi prima c'è l'immagine della luce che rompe le tenebre, poi c'è l'immagine della, poi c'è il tema della gioia. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia, gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Poi c'è la ragione di questo, della gioia, della luce, poiché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco. Ecco la guerra di Dio contro la guerra. Il motivo per cui ci sarà questa grande luce, questa grande gioia, qual è? Perché tutti gli eserciti, la loro potenza, la loro, diciamo, la marcia, la marcia, come dice, il giogo dell'oppressore, la spada delle spalle, la calzatura di soldato che marcia rimbombando, queste cose sono, rivoltanti per Dio, sono abominevoli, sono in odio a Dio, che le distruggerà, le brucerà. Poi segue lo strumento attraverso il quale Dio ha vinto questo mondo. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà Consigliere Mirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Grande sarà il suo potere, la pace non avrà fine. Allora, il risultato di questa vittoria di Dio sarà la pace, anche qui ritorna, questo è il tema fondamentale di Isaia. E questa vittoria che ha come conseguenza la pace universale sarà ottenuta mediante il Messia. Questo è un testo messianico, siamo nel contesto della prima parte di Isaia in cui si parla del Messia. Questo Messia è presentato qui come un bambino. Ora, non vuol dire che è il Messia da piccolo, siccome questo testo lo leggiamo per Natale e allora pensiamo al bambino Gesù e al Messia è nato per noi un bambino. No, non è il Messia da piccolo, è il Messia come piccolo. Cioè, Dio l'Onnipotente naturalmente vince la guerra attraverso il Messia piccolo. Uno dei simboli fondamentali del Messia è bambino. Questo è un tema che Gesù conosceva molto bene e non è perché volesse bene i bambini, non è solo per quello che dice se non diventate come bambini, ma è perché essere bambini in questo senso, cioè umili, eccetera, totalmente affidati a Dio, è l'ideale di Israele, l'ideale del Messia. No? Qui lo troviamo qui. Però questo bambino, vedete, questo Messia che è un bambino, cioè che è piccolo, porta dei nomi divini. Allora, qui si può leggere in due modi, abitualmente viene tradotto così, viene letto così, quattro nomi: Consigliere Mirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Ma è possibile, forse probabile, che si debba leggere due nomi soltanto qui. Cioè il nome di questo bambino è che ha concepito questo piano e che l'ha realizzato. Il consigliere è un consigliere di guerra. Il linguaggio è quello della guerra. Il consigliere mirabile è colui che ha un piano invincibile. E qui si dice c'è la grande gioia, la luce, eccetera. Perché? Perché Dio ha vinto, ha realizzato, ha distrutto, distrutto l'orgoglio, ha distrutto la guerra, eccetera. E questo attraverso il Messia, cioè attraverso il bambino. E il bambino, difatti, si chiama così. Il nostro consigliere mirabile è il Dio forte. E l'altro nome, il nostro principe della pace, è il Padre per sempre, che è sempre Dio, naturalmente. Il Padre eterno è il principe di pace. Il Padre stesso eterno è lui il principe della pace. Naturalmente questi sono nomi